TG1 Notizie.
Parliamo di energia anche dopo il mercato libero. Diverse le offerte che molto spesso si ricevono, soprattutto telefonicamente, molte di queste potrebbero essere delle truffe. Vediamo quali potrebbero essere e come potremmo riconoscerle. Ne parliamo questa mattina con Jacopo Vigevani della direzione commerciale di Tecniconsul Energia. Si è occupato anche di diverse pubblicazioni di energia e risparmio e affronta appunto questo tema dal 1998. Allora, tema truffe telefoniche, come fare per riconoscerle?
Buongiorno a tutti. Sì, il tema delle truffe direi che è molto frequente. Io stesso, parlo per esperienza come privato cittadino, ricevo 2-3 telefonate al giorno di sedicenti compagnie telefoniche o energetiche, più energetiche ormai che telefoniche, che si presentano sapendo i miei dati. Primo elemento, come si riconosce una truffa? La prima cosa è il numero. Se è un numero che non è un numero locale e soprattutto non è un numero richiamabile, è sicuramente una truffa. Facciamo proprio un esempio. La prima risposta può essere: salve, sono di... Bene, la richiamo io. Vediamo se mi risponde. Se è il tuo operatore, se è la persona con cui parlate di solito per la vostra bolletta di energia, lui potrà rispondervi richiamandovi a quel numero. Primo trucco da fare. Il secondo luogo è che questi operatori si presentano con nomi altisonanti, ma sanno nome e cognome dell'intestatario. Anche qui, questo è uno dei più grandi furti di dati personali. Si parla sempre di privacy. Che cos'è la privacy? In poche parole, tutti i dati degli italiani sono spesso venduti e svenduti per poche lire a soggetti che li usano per presentarsi nelle case proprio dicendo: io so che lei... Loro non sanno nulla della nostra storia, sanno solo un nome, un cognome, un numero di telefono, non sanno con chi siamo in fornitura, non sanno assolutamente i prezzi che abbiamo. Ovviamente sono dati privati che le compagnie di energia mai forniranno alla concorrenza. Però in questa maniera, specialmente sulle persone più anziane, e più, parlo ad esempio di mio padre, più suscettibili, ritengono che per non farsi staccare la corrente sia necessario dare dei sì. Ecco, gli operatori locali, chiaramente io parlo a nome Tecniconsul Energia, ma ci sono tanti operatori locali di fiducia, hanno degli sportelli a cui rivolgersi per verificare e fare contratti. La contrattualizzazione telefonica è quasi sempre sinonimo di tariffazione più alta, perché dietro la tariffazione che c'è nelle contrattualizzazioni telefoniche non c'è il vostro operatore, ma c'è un'agenzia che lavora per il vostro operatore. Qualche trucco ancora che hanno escogitato alcune aziende, e di nuovo mi spiace ripetere, ma anche Tecniconsul è tra queste, mettere un PIN, cioè un codice, per cui se un operatore vi chiama deve conoscere questo codice che è scritto sulla vostra bolletta. Se non conosce questo codice, che è come quello di una carta di credito, come quello del bancomat, chiaramente non è il vostro operatore, quindi assolutamente riattaccare. Comunque il mio consiglio per riconoscere appunto la truffa è quello sempre di chiamare immediatamente il vostro operatore e di verificare. Per gli altri soggetti, se proprio una persona vuole farsi l'offerta da solo, casomai suggerisco di andare a verificare su internet. E su internet di nuovo ci sono tante truffe, esattamente come a telefono, ma c'è un portale, è un portale dell'autorità, si chiama ARERA, Autorità per l'Energia, il Gas e anche Acqua e Rifiuti, che ha tutto. Però soprattutto per le persone che hanno un difficile accesso a internet, uno sportello locale, vado lì, prendo un appuntamento, ne parlo con la persona di riferimento e mi faccio dare tutte le informazioni. Voglio una seconda offerta, vado in un secondo sportello locale. Questi sono secondo me gli elementi principali a cui fare riferimento.
Se la persona anziana o comunque l'utente in generale non riconoscesse la truffa dall'altra parte, in quale problema può incappare?
Benissimo, questa è una domanda molto intelligente. Allora, innanzitutto ricordiamoci del diritto di ripensamento. Se la persona dice sì, accetta, non è che automaticamente è vincolato. Allora, la prima cosa è sempre cercare di conservare il numero di telefono della chiamata, però c'è un diritto di recensamento per cui la signora, il signore può venire presso uno degli sportelli e dire mi sa che ho fatto un errore, ho accettato, e quindi entro 14 giorni si può mandare una raccomandata o nel caso di un supporto elettronico, di una PEC, quindi una posta elettronica certificata, per annullare questa prima operazione. Mi sono dimenticato, chiedo scusa, ma un altro elemento di truffa similare è il famoso porta a porta, che è abbastanza simile come approccio. Vi suonano il campanello e vi dicono siamo della distribuzione gas, della distribuzione energia. No, la distribuzione gas e distribuzione energia non ha possibilità di fare contratti, non ha soggetti commerciali, per cui loro in automatico si stanno presentando in maniera anomala. In ogni caso ogni operatore che si presenta di persona di fronte a una casa deve avere un cartellino di riconoscimento indicante il nome, il cognome e la società per cui lavora. Chiedo scusa per questo ulteriore inciso riguardo il porta a porta, perché comunque molto spesso assimilabile alla truffa purtroppo, perché quell'operatore di porta a porta non è il soggetto dipendente della società che voi rincontrerete anche dopo 6 mesi, un anno, ma è una persona che è stata assunta, aggiornata per fare il contratto e poi non sarà più disponibile. Ma ritornando appunto sul discorso come fare a capire se ho avuto un dubbio, se la truffa è stata una truffa, in ogni caso vi deve arrivare poi a casa un contratto, che sia telefonico o non telefonico, un SMS, bene, conservateli quelli, perché da lì si può ricostruire che cosa è successo e come intervenire. Può succedere anche che ci siano persone che non si accorgono, arriva la prima bolletta, va bene, faremo la prima bolletta, arriveremo con la prima bolletta e li porteremo via da questa situazione spesso molto dannosa dal punto di vista finanziario per l'economia della famiglia, perché appunto le tariffe sull'energia e il gas sono ovviamente tutte allineate verso il basso, ma quando si parla di truffe si parla spesso anche di tariffe che portano a avere 200-300 euro in più all'anno per ogni singola utenza.
Ecco, appunto, abbiamo parlato, no, proprio di risparmio, perché molto spesso è questo ciò che viene offerto. Andiamo nello specifico, si parla spesso del risparmio energetico al 65% o al 110%. Di cosa parliamo? Come possiamo spiegare la questione ai nostri ascoltatori?
Perfetto, allora prima cosa distinguiamo il risparmio che uno può avere dalla bolletta di energia e gas, che è sempre un risparmio minimo, dobbiamo essere onesti, stiamo parlando dai 20 ai 100 euro l'anno, utenza, a seconda del consumo, che sia una prima casa, però diciamo non è che si può diventare ricchi, si può avere un'offerta e una continuità di funzionalità senza dover cambiare tutti gli anni, diciamo una garanzia di buon prezzo, mentre sul 65% è una, o il 110 di cui se ne parla tanto, si va a parlare di lavori interni, quindi lavori di ristrutturazione, manutenzione. E quali sono gli esempi principali? Sono la caldaia e il condizionatore. La caldaia in primis è proprio il re del 65 o del 110. Distinguiamo il 110, perché il 110 è un elemento molto complesso da ottenere, che il singolo appartamento non può avere, perché deve essere fatto a livello condominiale se esiste il condominio, e che può essere accumulato anche col sisma bonus. Quindi per questo 110 bisogna rivolgersi a una società che fa un'analisi, uno studio di applicabilità del 110, e poi sentire quali sono i costi per la cessione. Chiaramente il 110 vuol dire che io faccio l'investimento e poi in 10 anni o 5 anni mi torna più di quello che ho speso. Chiaramente ci sono dei tetti di spesa per ogni singolo operatore. Se non ho i soldi posso anche andare presso una banca e cedere il credito. Una volta pagato loro mi rimborsano, magari non il 110 ovviamente perché il denaro ha un costo, ma rimborsano il 100. Ma vediamo su quelli che sono gli argomenti più facili, cioè la caldaia e il condizionatore. in particolare nelle zone, insomma, dell'Appennino Camerte, più caldaia che condizionatore, perché il condizionatore serve magari per le strutture un po' più nuove o magari per le casette che hanno una minor coibentazione termica. Prendiamo ad esempio la caldaia. Oggi cambiare una caldaia può portare a risparmi annui anche di 200 euro sul gas. Quindi il cambio di caldaia effettivamente si recupera. Una caldaia compresa l'installazione, le valvole, il termostato, la rimozione della vecchia, lo scarico della condensa. Una nuova caldaia ha un costo, IVA compresa, per un utente finale, e non è solo quello della caldaia, ma c'è il montaggio, la prima accensione. Siamo oltre i 3.000 euro di costo, quindi 3.000-3.500 euro a seconda della dimensione della caldaia, della marca, del modello. È chiaro che questo è un costo che può essere ripreso per il 65%, cioè se fosse la caldaia appunto installata, io poi in 10 anni io posso avere indietro in 10 rate, se ho chiaramente da detrarre, se ho un reddito per cui posso detrarmi questi importi, io riesco ad avere indietro un importo anche rilevante. In poche parole, se stiamo parlando di ogni 1.000 euro, riesco ad averne indietro 650. È chiaro che per fare questa operazione poi devo anche rivolgermi a un tecnico che deve fare la pratica Enea, cioè vuol dire deve fare una certificazione del lavoro che io ho svolto, e questo, diciamo, ha un ulteriore costo che può essere di 200-250 euro a seconda della complessità e del tecnico che si incontra. Quali sono le nuove soluzioni per non aspettare 11 anni, non pagare, e soprattutto io potrei o non avere un reddito nei prossimi 10 anni adeguato per detrarre, oppure potrei non avere la disponibilità di questi 3.000-3.500 euro oggi sul conto. Invece di andare a farmi fare un prestito, ci si può rivolgere a operatori. Anche qui Tecniconsul ha lanciato questa campagna, sta lanciando questa campagna, in particolare in vista dell'inverno prossimo. Non bisogna mai arrivare a cambiare la caldaia a ottobre-novembre, quando inizia a essere freddo. È sempre bene farlo durante l'estate, con calma, quando si ha anche... c'è bisogno di aspettare una settimana, perché le caldaie appunto devono arrivare, devono essere fatte tutte le pratiche, quindi non è un elemento di fretta. Cosa succede? Io cedo il mio 65% alla società, in particolare a Tecniconsul, o a comunque a una società che mi sta facendo il lavoro della caldaia. Mi scelgo la mia caldaia, il mio modello, mi scelgo il mio installatore di fiducia, mi scelgo il mio manutentore di fiducia, quindi non cambio nulla rispetto alle persone che vedo in casa, non faccio arrivare nessuno dall'esterno, però invece di pagare tutta la caldaia io rinuncio al mio credito di 10 anni, lo cedo a quel soggetto e quindi vado a pagare una caldaia magari 1.100 euro, poi ci metterò le valvole termostatiche, ci metterò il termostato, ci metterò anche... il fangatore, perché farò il lavaggio dei termosifoni perché la casa è vecchia, diciamo vado con 1.350 euro all'incirca, io vado ad avere un impianto perfetto che in 5 anni si è assolutamente ripagato, quindi alla fine dopo 5 anni ho avuto la caldaia gratis e poi per gli altri successivi avrò comunque un risparmio. I costruttori danno risparmi fino al 40% del costo del gas, siamo comunque con i piedi per terra, diciamo un 20-25 a seconda di quanto è vecchia la caldaia e di quanto è efficiente anche la struttura della casa. La stessa cosa si può replicare pari pari per il condizionatore. Questi sono i due soggetti per cui il 65% è ancora oggi, per un anno, uno degli elementi fondamentali su cui approfittare, ecco, come cittadini privati.
C1 Notizie.